Buongiorno a tutti e benvenuti su Telenorange. Oggi è una puntata molto particolare perché per la prima volta ho un ospite.
Ciao a tutti.
Si chiama Riccardo Galli ed è un giovane regista che attualmente studia cinema a Bologna. Magari presentati brevemente.
Come hai appena detto, mi chiamo Riccardo. Ho 20 anni, tondi, sono del 96 e attualmente appunto mi trovo all'Università di Bologna, al DAMS, dove ho intenzione di fare il percorso triennale, quindi il bachelor lì, indirizzo cinema, perché DAMS sta per discipline arti, musica e spettacolo, quindi io sono al primo anno e il primo anno ci fanno fare un po' di tutto, quindi gli indirizzi sono 4, oltre al cinema c'è musica, teatro e storia dell'arte, quindi ci fanno fare un po' di tutto, no? Un'infarinatura generale, e poi dal secondo anno ci si specializza. Infatti l'anno prossimo farò solo cinema. Concluso il ciclo triennale pensavo di fare il master in accademia. La perfezione sarebbe trovare un'accademia di cinema e specializzarsi come regista in Inghilterra. Quindi, perché appunto anche l'inglese è fondamentale, penso, in questo tipo di lavoro. In generale è fondamentale l'inglese, però in particolare se si vuole lavorare in questo campo.
Perfetto, dopo questa breve introduzione addentriamoci un po' nel mondo del cinema. Giovane regista che tra l'altro ha già fatto cose, nel senso non è semplicemente in un percorso formativo. 3 cortometraggi in 3 anni di fila, quindi abbiamo nel 2014 è uscito Bridge, nel 2015 è uscito Gorgo e adesso, che è stato prodotto nel 2016, Il Formichiere sarà in uscita a breve, data non ancora definita. Io comunque li ho guardati e una cosa mi è saltata all'occhio, questa componente un po' psicologica forse. Tu nelle tue sceneggiature ti focalizzi anche su questa proprio mentalità dei personaggi.
Certo.
Da dove prendi tutta questa ispirazione? Immagino Gorgo comunque è un corto che in 20 minuti è in grado di farti provare diverse emozioni e farti capire molto.
Innanzitutto ti ringrazio per questa analisi che hai fatto per conto tuo, mi lusinghi. Allora, la tua è una domanda molto semplice di per sé, però richiede una risposta tutt'altro che semplice, nel senso che mi chiedi di andare un po' sull'astrazione in questo senso, perché come trovare l'ispirazione è qualcosa che non può essere spiegato o non posso dirti fai così passo dopo passo, punto A, punto B. È un qualcosa che arriva, prima di tutto, rispetto alle tue esperienze passate, che è la base, a parer mio. Poi, queste esperienze passate vanno stimolate avendo una giusta inclinazione, un giusto impulso naturale che riesca a farti riflettere su quello che ti accade. In particolare in Gorgo, questa parte psicologica nasce da una riflessione che ho fatto riguardo alla condizione mentale che abbiamo prima di compiere una scelta molto importante. E questa è una cosa che abbiamo tutti quanti esseri umani, ci accomuna molto questo. Penso che sia una tematica piuttosto universale, quella della scelta. Tutti quanti dobbiamo compiere una scelta, prima o poi, questo è ovvio. Però ecco, ognuno di noi quando si trova prima di questa scelta, che poi in realtà nel cortometraggio è portata all'estremo, perché si tratta di uccidere oppure no. Ecco, questo ovviamente mi auguro che nessuno di noi dovrebbe
porsi questa domanda.
Questo problema, ecco. Appunto, ci si può rispecchiare riguardo alle varie voci che abbiamo in testa, no? La parte razionale piuttosto che quella emotiva o più dell'istinto.
Infatti, quindi, in Gorgo tutti i personaggi comunque rappresentano una di queste, come definirle, parti
componenti
esatto, psiche, quindi sì. Abbiamo la rabbia, la pazzia, quello che era la bontà e la ragione.
Esatto. Quindi, esatto, nel corto ci sono queste personificazioni delle varie parti del nostro io e c'è un grande caos. E infatti Gorgo sta a significare questo, cioè il Gorgo è un vortice di emozioni, sensazioni, in contrasto soprattutto. Infatti il mio ancora breve pensiero, comunque percorso interiore, anche un po' filosofico, l'equilibrio è la base di tutto. Quindi avere un buon equilibrio interiore e psicologico, quindi tutto fa parte di noi, tutte le componenti vanno accettate come parte della nostra interiorità, del nostro io, e però vanno gestite. Quando queste non sono più equilibrate, lì diventa una distorsione di quelle che potrebbero essere le nostre azioni. Quindi quando c'è troppa rabbia, quando c'è troppa pazzia, no? Lì si crea squilibrio. E il corto parla proprio di questo, infatti è una parola ricorrente questo equilibrio, perché penso che sia fondamentale nella costruzione di noi stessi.
Entriamo proprio in quello che è veramente il mondo del cinema sotto l'aspetto tecnico, e quindi parliamo di equilibrio appunto degli aspetti tecnici, quindi mi immagino la fotografia, la regia e via di lì. Una domanda che forse mi viene spontanea porti è: qual è secondo te la componente tecnica più importante in un film, sebbene tutti possano immaginare che ci vuole questo equilibrio?
Paradossalmente mi chiedi di andare sulla tecnica, io torno per un momento sull'astrazione. come dicevo prima, come avevo accennato, quello che fa veramente la differenza tra un buon film e un film mediocre è il momento in cui tu ti chiudi nella tua stanza con la tua penna e con il tuo foglio e ti metti a scrivere. Quel momento è decisivo, secondo me. Quando tu hai una buona idea chiara di quello che vuoi fare in fase di progettazione, quello che arriva dopo è molto più facilitato, perché il film ha tanti aspetti, come dici bene tu, deve avere una buona tecnica, una buona fotografia, deve avere delle scelte espressive anche decise, come i movimenti di camera, come riprendere questa persona, da che angolazione, da che lontananza, primissimo piano, primo piano. Ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione, ovviamente è una scienza. Il progettare un film è veramente una cosa complicata, molto, molto più di quello che può sembrare.
E adesso spostiamoci anche nella parte del cinema, che non è solo quella dell'intrattenimento, ma anche dell'arte, perché comunque, adesso non so da quando, però comunque tra le sette arti c'è anche il cinema. E questo ovviamente amplifica tantissimo la visione che si ha, e quindi non diventa più un semplice intrattenimento, ma diventa una cosa molto più avanzata.
Esatto, anche perché ricordiamo che il cinema viene riconosciuto anche come disciplina da studiare all'università, quindi è riuscito a entrare tra le materie, appunto, comunque i corsi universitari, solo negli anni 70 circa. Io parlo dell'Italia perché studio lì e me l'hanno detto appunto all'università, però non è sempre stata riconosciuta come arte al pari della pittura piuttosto che della musica e tutte le altre, ecco. Ecco, io ti faccio questa domanda. Secondo te il cinema può essere considerato un mezzo artistico?
Secondo me è un mezzo artistico, o meglio, sono dei mezzi artistici tutte quelle cose che sono in grado di far provare emozioni alle persone. Dunque, la danza, la musica, possiamo pensare alla classica scena di uno triste che si ascolta la sua musica preferita la sua canzone preferita per riprendersi, diciamo così. E tra questi c'è anche il cinema, perché è in grado, in una scena particolarmente d'azione, è in grado magari di farti venire l'ansia, oppure il terrore se si tratta di un thriller, o il brivido e a volte anche lo schifo quando si tratta di un horror splatter. E quindi secondo me sì, perché appunto è in grado di passarti delle emozioni.
Sì, mi trovo abbastanza d'accordo, ma penso che le emozioni siano solo una parte di quello che è la mia personale definizione di arte, perché ovviamente è un qualcosa che ancora devo sviluppare, perché sono nuovo, o almeno sto cominciando ad andare a fondo da relativamente pochi anni all'interno del mondo dell'arte, quindi è ovviamente qualcosa su cui rifletto da tanto tempo e finora, cioè per ora, ho trovato questo schema. L'emozione sì, ma come... allora anche un elemento naturale può emozionarti, ma io non lo considero un'opera d'arte. O almeno un tramonto può emozionarti, ad esempio. Ma per me non è considerabile arte, perché prima di tutto deve essere fatto da un essere umano. Comunque deve essere qualcosa che riguarda il mondo dell'uomo, insomma. Quindi poi in realtà si potrebbe fare un discorso ancora più profondo riguardo al fatto che anche l'uomo stesso è parte della natura, quindi provenendo da quel mondo noi creiamo cose, e queste cose potrebbero essere in qualche modo frutto della natura essendo noi stessi natura, però vabbè, questo è un discorso a parte. Quindi dicevo, qualcosa che viene fatto da un essere umano, ma anche lì che cosa veramente distingue un fabbro, ad esempio, tipo, per assurdo, però potrebbe succedere, un artigiano che ti fa un bellissimo tavolo, ti può emozionare anche quello, come è realizzato. Tu consideri un tavolo, ad esempio, un'opera artistica? Sì, no? In realtà potrebbe esserlo, ma nel momento in cui viene messa in un contesto artistico, e questa è un'altra componente che aggiungo alla formula, perché un tavolo di per sé non può essere considerato arte, o almeno potrebbe esserlo nel momento in cui viene tolto dal suo contesto, dalla sua funzione, e viene inserito in un contesto artistico, ad esempio in un museo. Se tu vedi un tavolo in un museo, pensi automaticamente che sia un'opera d'arte, ma perché siamo in un contesto artistico. E questo ovviamente mi rifaccio a Duchamp, che ha fatto il ready-made, ovviamente, penso che gli ascoltatori conosceranno, cioè sapranno di quello che sto parlando, comunque lo dico. Che cosa ha fatto questo grande artista? Ha preso un orinatoio, l'ha capovolto e l'ha messo in un museo. Ovviamente tutti quanti, questo ha suscitato un grande scandalo, perché dicevano, ma come? Questo orinatoio come può essere considerato un'opera d'arte? È scandaloso, no? Però lui ha rotto, no, tutti questi dogmi e ha dimostrato che qualunque cosa può essere un'opera d'arte, se messa nel giusto contesto, se tolta dal suo contesto d'origine, dalla sua funzione, e inserita in un contesto differente, appunto quello artistico.
Chi sei veramente? I tuoi segreti stanno per essere svelati. Sarai degno dell'eredità che ti verrà lasciata. Riuscirai a fare i conti con la tua follia.
E adesso cambiamo totalmente argomento, usciamo da quello che è la visione del cinema come una forma d'arte e entriamo in quelli che sono i lavori di Riccardo. Prima li abbiamo citati, Bridge Gorgo e Il Formichiere, che è in uscita a breve, si spera. Io ho visto il trailer e parla di un assassino, il Formichiere. Perché questo nome è curioso?
Dunque, il Formichiere viene chiamato così perché dopo tutti i suoi omicidi usa come firma una formica. Quindi lui lascia sul corpo, sul luogo del delitto, un suo biglietto, che ovviamente tutti riconoscono quando lo vedono, che è per l'appunto una formica. Quindi questo è il nome che gli hanno dato ed è anche il nome che lui stesso si dà come se fosse un nome d'arte, insomma. Lui è anche un personaggio anche molto megalomane, ma comunque non mi sbottono più di tanto riguardo al personaggio in sé e la sua filosofia, perché la scoprirete una volta uscito il corto, ecco.
Altre magari curiosità o informazioni più in generale, o magari un motivo per andare a vedere, per andare a vedere Il Formichiere?
Allora, quello che spero che Il Formichiere possa dare al pubblico è una riflessione riguardo al concetto di giusto e sbagliato che già c'era in Gorgo, ma qui è un'evoluzione. Secondo me sono... mentre era più interiore in Gorgo, con Il Formichiere si parla più sui fatti, quindi sul mondo esterno e sul rapporto che più personaggi hanno e sullo scontro ideologico tra questi vari personaggi, che in realtà è abbastanza simile al Formichiere, scusa, a Gorgo per quanto riguarda le tematiche, ma è in una modalità differente. Quindi queste tematiche ormai diciamo che sono un po' superate, perché guardando quello che sto scrivendo ultimamente ho fatto un passo avanti, no? Ho un po' abbandonato questo tipo di discorsi, però ecco, ripeto, cioè torno a quello che volevo dire, una profonda riflessione riguardo anche alla violenza, se è sempre condannabile oppure no. Io penso che non è mai giustificabile, ma alcune volte è comprensibile. Si riflette molto su questo e spero che possa arricchire almeno un minimo il futuro spettatore.
E con questa ultima domanda concludiamo questa che potremmo definire un'intervista, anche se a me non piace definirla così, chiamiamola più discussione. Io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
Grazie a te, ciao a tutti.